Grazie, grazie. E adesso quindi inviterei l'onorevole Luciana Pedoto a raggiungerci e aiutarci a concludere questa giornata. Grazie.
Grazie. Mi pare che l'indagine che il CEIS ha elaborato e su cui ci siamo confrontati oggi sia molto più che un documento tecnico utile per capire le diverse posizioni che le diverse regioni scelte hanno riguardo alle politiche regionali sulla farmaceutica, come se fosse un po' una pagella di promossi e di bocciati. Ecco, non è questo. L'indagine del CEIS ci parla e lo ha fatto, secondo me, in modo profondo, parla a tutti quelli che devono prendere delle decisioni, a tutti quelli che devono esaminare le priorità perché poi devono fare delle scelte e a tutti quelli che vogliono concorrere ad impostare la linea di condotta sulla materia sanitaria. Quindi, in parte leggendo tra le righe del rapporto, ma anche ascoltando gli interventi di questa mattina, direi che abbiamo la possibilità di capire le luci e le ombre delle politiche del farmaco che si traducono, e c'è stato qualche esempio qui, proprio in scelte per i cittadini. Quindi i manager della sanità che sono stati intervistati, se dovessi fare una sintesi, direi che condividono tre scelte di fondo. La prima, che la politica farmaceutica ha e deve avere un ruolo importante nell'ambito regionale, che non possiamo mai rinunciare all'appropriatezza prescrittiva, e il terzo elemento direi che è legato al ruolo del ticket, cioè il ticket non automaticamente genera appropriatezza, ma potrebbe contribuire a creare delle disparità sociali. Quello che la ricerca ci dice ancora con più forza, però, è che c'è bisogno di un coordinamento nazionale che valorizzi i territori e le loro differenze. Quindi ogni regione trova la sua formula, ma quello che resta di sfondo all'analisi è una preoccupazione che tutti abbiamo su quello che sarà il sistema sanitario del futuro e della sua sostenibilità. Io direi che è un'occasione importante quella di oggi, dopo aver letto il rapporto e dopo aver ascoltato queste riflessioni, è molto importante raccogliere la sfida che in realtà le regioni ci hanno lanciato nel rispondere ai quesiti dell'indagine del CEIS, perché è vero che ogni territorio deve essere libero di decidere le proprie politiche sanitarie locali, ma credo tuttavia che è nel Parlamento che deve essere scelto come dobbiamo riuscire a farlo. Io le parole che ci girano intorno e nelle orecchie in questi giorni sono spending review, tagli, franchigia, sono parole molto belle, ma se noi non capiamo dove vogliamo andare e se non lo decidiamo insieme, potrebbero essere delle parole che rimangono prive di senso. Noi sappiamo molto bene in Parlamento che le regioni si trovano sotto sotto più di una spada di Damocle, e credo che sia l'occasione per fare un passo avanti in una direzione di una collaborazione tra tutte e tre i soggetti, da il governo, il Parlamento e le regioni. Sono consapevole di come le regioni sono deluse dell'atteggiamento che il governo ha nei loro riguardi. Abbiamo letto tutti quanti, credo, la lettera che il presidente Errani ha scritto di recente al presidente Monti. Sappiamo che ci sono delle questioni chiave che riguardano l'immediato futuro, il patto per la salute, il federalismo, il patto di stabilità, quali e quante risorse per il welfare. Ecco, dobbiamo trovare delle soluzioni condivise. Quando il ministro Giarda ci spiega che dobbiamo risanare tagliando sui beni e sui servizi, Ecco, io credo che le decisioni su dove e come tagliare devono essere prese insieme al Parlamento dopo aver ascoltato le regioni. Quindi il caso della spending review che è stato citato stamattina, è vero che noi dobbiamo tagliare gli sprechi e sanare le inefficienze, ma la spending review ha un senso solo se è un atto ragionato che tenga conto della situazione reale dei territori, perché sennò quello che diceva prima il relatore Giorni, noi ci troviamo di fronte a degli sprechi da tagliare che sono già stati costati cari ai cittadini e non possiamo continuare ad imporre tagli dall'alto. Quindi anche un'altra cosa, che il Parlamento ha anche un altro problema, che è il problema di essere poco ascoltato. Credo che si trovi in una sorta di crisi di identità. E io credo che per evitare tagli selvaggi, ma anche per evitare l'inasprirsi di disagi sociali che già vediamo dove stanno portando, credo che il Parlamento dovrebbe fare un esame, un atto di umiltà. Dovrebbe porsi in condizione di ascolto per essere poi dopo a sua volta ascoltato anche dal governo e dal Paese. Quindi qual è giornate come quella di oggi, ma anche momenti storici come quello di oggi, sono l'occasione per fare il punto su alcune priorità che valgono per la sanità, ma non solo per la sanità. Dobbiamo trovare l'intesa sui livelli di governo, dobbiamo tracciare un quadro realistico delle condizioni delle regioni e, insisto, la necessità dell'ascolto. Solo ponendosi in condizioni di ascolto, noi forse riusciremo a contribuire e riusciremo a mettere il tappo alle falle. Io per questo ricordo soltanto un caso topico e so che chi sta in questa sala rapidamente comprenderà quello che voglio dire, almeno lo spero. Noi abbiamo un simbolo dell'antagonismo istituzionale che è la legge di riordino del governo clinico che da 3 anni è in commissione affari sociali e nelle ultime settimane la situazione si è acuita in modo particolare. Noi lì abbiamo il Parlamento da una parte e le regioni dall'altra. Ognuno si è trincerato dietro le sue posizioni e di fatto abbiamo contribuito a determinare uno stallo. Ecco, questo ad oggi non c'è ancora un'intesa, noi auspichiamo di trovare un punto d'incontro la prossima settimana, però questo è l'esempio di situazioni topiche che io credo che debbano essere superate, proprio ponendosi in quell'atteggiamento di ascolto a cui facevo riferimento. Quindi è vero che il Parlamento deve riappropriarsi del proprio ruolo guida delle scelte politiche, ma deve riconoscere alle regioni di essere gli interlocutori di governo per le diverse aree del Paese. Io, come parlamentare, ammetto che anche il Parlamento ha fatto delle chiusure nei confronti delle regioni, però credo anche che i governatori potrebbero cercare di non continuare ad arroccarsi sulle proprie posizioni. Quindi dobbiamo trovare il modo di lavorare insieme, ma non in astratto. A proposito di astratto, io penso alla questa nuova misura della franchigia di cui si è parlato al posto del ticket, di cui si è parlato recentemente, anzi il governo ha annunciato recentemente, perché non se ne è parlato, ma io sinceramente sul funzionamento non ho ancora capito molto, non so se qualcuno di voi può aiutare a spiegarmelo. Ecco, quindi occorre fissare obiettivi precisi, decidendo caso per caso. Dicevo prima, il presidente Errani ha scritto al presidente Monti, a volte penso che avrebbe potuto scrivere anche agli altri due rami del Parlamento per richiamare per chiamare anche noi al dovere di vigilare e di orientare gli atti del governo. Io mi accingo alla conclusione, ma vorrei sottolineare due elementi che mi stanno particolarmente a cuore, anzi che stanno particolarmente a cuore anche a me, perché sono due elementi che sono stati più e più volte sottolineati questa mattina, ad iniziare dalla relazione del professor Spandonaro. Il primo è che la sanità non è solo una spesa, ma è anche una risorsa, e non lo dico nei termini generici perché il cittadino sano lavora di più e quindi stiamo tutti meglio, ma proprio perché, come è stato detto, la sanità genera lavoro, la sanità genera ricchezza, la sanità genera innovazione, e quindi ci sono quelle positive ricadute sul prodotto interno lordo. Ed in questo il farmaco credo che sia un pilastro, e lo è anche per la ricerca e per l'innovazione. Sono proprio la ricerca e l'innovazione che credo debbano essere incentivate, ad esempio snellendo le procedure, ad esempio ricordandoci del ruolo dei comitati etici, ma in modo serio però, aumentando le risorse forse, soprattutto ad esempio agevolando fiscalmente quelle imprese che fanno ricerca davvero, ed infine favorendo le collaborazioni con le aziende e con le università. Io mi fermo perché spero di aver raggiunto l'obiettivo di essere nei 10 minuti, e vi ringrazio soprattutto per gli spunti che almeno di cui ho preso nota. Sono consapevole che noi abbiamo un obiettivo comune, che è la razionalizzazione, ma il metodo dobbiamo sicuramente condividerlo, cioè dobbiamo superare gli antagonismi istituzionali che non fanno mai bene e che fanno ancora meno bene in periodi come questo.